Sentiamo adesso come la pensa Massimo Marianella di Sky. Ciao Massimo.
Caro Massimo, ciao.
Cari amici, vi abbraccio con affetto.
Anche noi, naturalmente.
Certo.
A Firenze, come potrà intuire, c'è delusione, c'è un certo malumore per come è andata la campagna acquisti. Sono sentimenti giustificati, a tuo parere, o no?
Beh, capisco i tifosi. In questo momento il tifoso fa il tifoso e giustamente si aspetta un colpo che tra l'altro gli è stato anche in un certo senso messo davanti e poi è sfumato. Puff! All'ultimo minuto non è arrivato, quindi capisco la delusione dei tifosi. Io credo ci voglia da una parte e dall'altra un pochino di equilibrio. Io ho visto dei media, prima giustamente Andrea li ricordava, con voti molto alti al mercato, altri con voti bassissimi, pubblico deluso. Io sinceramente, se me lo chiedete, credo che la Fiorentina, in questo sono d'accordo, come spesso mi accade con Andrea, non è né più forte né più debole. Potenzialmente, se poi Belotti dovesse fare parecchi gol, ed è anche il mio augurio, può diventare leggermente più forte. Non è clamorosamente più debole, non è clamorosamente più forte. Io credo che sia stato un mercato non esaltante perché è mancato il colpo ad effetto e non fallimentare. La delusione può essere quello che avete ripetuto tanto questa mattina, cioè Italiano chiaramente aveva fatto capire che aveva bisogno di un esterno, l'esterno non è arrivato.
Ecco, a questo proposito, analizzando sempre le strategie della Fiorentina, in tanti imputano alla Fiorentina la mancanza di un piano B e anche dei tempi d'azione troppo lenti, no? Perché in fondo la Fiorentina sapeva ben prima di gennaio che Italiano aveva bisogno di questo esterno e invece si è ritrovata senza nulla in mano e soprattutto ha dato l'impressione di essersi mossa abbastanza tardivamente.
Non so se si è mossa tardivamente, io penso che tardivamente probabilmente ha cercato di chiudere il super colpo, cioè quello a Genova con Gudmundsson. Io penso che delle idee ce le avessero sugli esterni e si sono resi conto alla fine che la spesa che andava fatta, facciamo il nome Vargas, non valeva la pena, francamente, perché era alla fine era un giocatore numericamente in più, ma non accresceva.
Tu l'hai commentato anche recentemente, se non sbaglio.
Esatto,
no?
Esatto. È un giocatore che per gli standard della Fiorentina era un giocatore in più. Andavi a sostituire numericamente la partenza di Brecalo, ma secondo me non cresceva il livello qualitativo della Fiorentina, ne avevi preso un altro, però la Fiorentina per come è strutturata oggi ha bisogno di dire, questo ve lo chiedo a voi, ne ho preso uno tanto per prenderlo,
no, certo,
perché così
certo.
Numericamente siamo pari.
Però Massimo, tante volte Italiano aveva fatto capire di volere 5 esterni, io almeno ricordo che lui insomma ha sempre potuto disporre di un numero così. La cosa che mi fa veramente cadere un po' l'entusiasmo è proprio quello che dicevamo in apertura di collegamento, cioè il fatto che il tuo allenatore, ma già se ben ricordi perché tu eri a Budapest, dopo l'infortunio di Nico col Ferencváros si era capito che il tecnico aveva presagito uno stop mediamente lungo e dunque la necessità di ricorrere a qualcos'altro, a maggior ragione, ormai l'abbiamo messo in archivio, ma con la Supercoppa di mezzo.
È quello che abbassa nella mia mente il voto al mercato della Fiorentina, non aver soddisfatto la richiesta del tuo allenatore. Voti così alti come li ho letti oggi da qualche parte, anche su qualche quotidiano, mi sembrano eccessivi, francamente, sì. Proprio per questo motivo qui. Perché poi Faraoni ha dimostrato subito, appena sì. Entrato in campo, di essere stata un'ottima idea, un'ottima soluzione. Belotti ci si augura che possa essere una presenza nell'area di rigore, io credo che lo sarà, maggiore rispetto a quelli che la Fiorentina ha avuto finora, e io penso che ne possa beneficiare anche della sua presenza Beltran, che probabilmente può sviluppare altre qualità da prima punta, ci ha dimostrato finora di faticare a dimostrarle, però può crearsi degli spazi, può trovare una posizione probabilmente anche più idonea alle sue caratteristiche, quindi io penso che anche l'arrivo di Belotti sia una buona idea. Io però, questo è un mio problema, ce l'avevo anche con l'Arsenal di Wenger, io non capisco gli acquisti all'ultima ora di mercato, quelli, hai presente quando Sky fa vedere che arriva quello, sì. E butta il contratto, ma perché?
In tanti sottolineo perché si vuol far calare il prezzo, però insomma se vuoi un giocatore poi però, non puoi rischiare di perderlo,
però se io ne ho bisogno e allora certo. Io qui torno a Wenger, che abbiamo tutti sottolineato nel corso dei suoi 22 anni quanto sia stato un manager leggendario della storia dell'Atalanta, manager inteso come allenatore ma anche poi quello che faceva tutte le trattative di mercato. Gli acquisti invernali arrivavano sul gong, dopo la mezzanotte, e l'Arsenal non aveva bisogno di risparmiare qualcosa. Io questa cosa non la capisco. Io ho apprezzato molto l'Atalanta. Ho bisogno di un giocatore? Il 2 gennaio è al campo d'allenamento.
Certo. Quello che doveva fare la Fiorentina.
Così si fa, ma tutti devono farlo, secondo me. Io non capisco gli acquisti last minute. Però ampli un attimo, visto che ho parlato di Wenger, ampli un attimo la foto di quello che è stato questo mercato invernale, non soltanto in Italia. E questo può dare anche la dimensione economica anche dell'esposizione della Fiorentina. In Premier League, che noi raccontiamo sempre, noi soprattutto a Sky, che nel mercato non ci sono grandi limiti economici, poi qualcuno poi paga con punti di penalizzazione, guarda l'Everton e adesso stanno aspettando la sentenza del Nottingham Forest, il Manchester City e forse anche il Chelsea. Questo mercato globale di gennaio ha fatto registrare meno 715 milioni di sterline investiti sul mercato da tutte le squadre della Premier League, meno 715 milioni rispetto al mercato di gennaio dello scorso anno.
Sì. Non è un discorso banale. Ma a proposito di Premier League, perché poi io ho la sensazione che Gudmundsson finirà lì, tu che sei chiaramente massimo esperto di quella terra, di quel calcio, è un calciatore da Premier League e come chiedevamo a Renato Buso poco fa, il valore uscito nelle ore scorse sull'islandese era realmente pari al suo bagaglio tecnico?
Il valore richiesto dal Genoa, che era, per quello che risulta a me, 30 milioni, è il valore che ti dà una società che in questo momento, dopo aver venduto Dragosin, non ha bisogno di vendere un giocatore.
Sì.
E che non può privarsi del secondo giocatore più importante della squadra dopo che Dragosin l'ha già dato via, e quindi si siede a parlare se vende il giocatore per una cifra esagerata. Io credo che per il parametro del nostro calcio 30 milioni a gennaio per Gudmundsson sono tanti. Dopodiché dobbiamo fare due ragionamenti diversi. Può essere un investimento e lo rivendi in Premier League fra 2 anni a 60? È possibile. È un giocatore da Premier League? Certamente sì. La Fiorentina doveva fare una spesa del genere? Allora, secondo me no. Io qui provo a ragionare da giornalista e non da tifoso. Io capisco che il tifoso si sente dire: abbiamo fatto utili negli ultimi 2 anni di gestione. Commisso si è presentato dicendo i soldi non sono un problema, e a quel punto il tifoso dice: beh, allora spendiamo questi soldi, prendiamo dei giocatori che accendano la fantasia. Questo poteva essere uno slancio di entusiasmo in un momento molto bello e, come ha detto Calamai più volte in questa settimana, un premio alla squadra e all'allenatore e alla tifoseria, a tutto l'ambiente fiorentino, ai dirigenti stessi, per quello che questo allenatore fantastico, questa squadra che ha fatto un percorso iniziale meraviglioso, forse meritavano come trampolino di entusiasmo più che come Gudmundsson in quanto tale. Uno slancio di entusiasmo in una situazione economica bella, ma perché la Fiorentina, con capacità manageriali, si è messa in una situazione bella, forse un colpo di testa, come sai che c'è? Questo me lo regalo o ve lo regalo io, a questo onestamente ci pensavo anche io, un pochino me l'aspettavo.
E allora anche perché guarda, tante volte al volo, anche perché tante volte io mi sono permesso di dire da queste frequenze, so che Massimo ci ascolta spesso, che più che un innesto sotto l'aspetto tecnico, un plus sotto l'aspetto proprio del valore della squadra, l'arrivo di Gudmundsson o di un altro calciatore pari valore sarebbe stato, secondo me, Massimo, sintomo di programmazione, di ambizione, di rilancio, perché come potrai notare ascoltandoci, tanti messaggi riguardano anche il futuro della società, società in autofinanziamento, società in vendita. Io credo che se fosse arrivato come fu per Amrabat nel gennaio 2020, l'arrivo del giocatore rivelazione di questa Serie A, insieme a Gudmundsson metto Zirkzee del Bologna. Beh, insomma, avresti dato un segnale fortissimo.
Certo, oltre ad una grande iniezione di entusiasmo per tutto
esatto,
l'ambiente.
Esatto, esatto. Insomma, è proprio...
Allora, ti rispondo rapidamente a due o tre temi. Assolutamente sì, l'entusiasmo è quello che ho sottolineato prima, cioè era un'iniezione di entusiasmo, era quella piccola, se vuoi, follia che tu fai proprio per aumentare l'entusiasmo del momento e che sia un trasferimento che trascini, no? ancora di più la squadra. Poi, se parliamo proprio di Gudmundsson in quanto tale, andava visto tatticamente. Gudmundsson non è un vero e proprio esterno di natura, certo, è vero, lo ha fatto certo in Olanda, però non è esattamente quell'identikit del giocatore di cui abbiamo parlato pochi istanti fa, che probabilmente Vincenzo Italiano sperava, cioè un esterno che faccia gol. Ci siamo quasi come identikit, ma non è esattamente lui tatticamente, è più una seconda punta. Altre due piccole cose. Io continuo a sostenere, e so che qui divento impopolare, che però uno dei meriti di questa società è ed è un valore per me, il fatto che la Fiorentina abbia un bilancio sereno. Io prima ti dicevo, il Nottingham Forest aspetta una potenziale decurtazione dei punti, il Chelsea può rischiare, il Manchester City, ci sono mille voci sul futuro in Premier League del Manchester City. Ecco, anche a volte con scelte dure la società si è messa in una situazione estremamente positiva e lodevole, e questo secondo me è un valore, anche se una follia ogni tanto è come quello che sta sempre a dieta, poi una sera dice: sai che c'è, piatto di carbonara me lo faccio perché me lo sono meritato. Ecco, questa. Poi un'ultima cosa, io seguo molto gli sport americani e aggiungo che tante volte mi è capitato di vedere prima dei playoff, per qualsiasi franchigia, io parlo di qualsiasi sport, la squadra che decide di prendere un giocatore, lì si prendono proprio all'ultimo momento prima dell'inizio, siamo arrivati ai playoff, arriviamo con lui e andiamo a vincere l'anello. Il più delle volte l'innesto fatto così, per dire metto un tassellino in più così, certo, cambio l'andamento, ha portato un fallimento. Cioè, queste squadre non hanno mai vinto perché sei andato magari a intaccare quegli equilibri di spogliatoio che ti avevano portato fino a là.
Io invece torno anche
sulla carbonara.
Sulla carbonara, sì, perché comunque è un piatto che mi piace particolarmente.
Anche a me.
Sì. E lo abbiamo provato anche in quel di Roma, sì, ricordo, sì, sì, proprio una bella serata a Roma. Sul tema degli attaccanti, perché prima parlavi di Luca Calamai, e allora ti chiedo, l'arrivo di Belotti come potrà essere, diciamo così, vissuto da Anzolà e da Beltran, e è possibile a tuo parere un cambio di modulo a parte Italiano?
Guarda, Italiano ci ha dimostrato in questi ultimi mesi, dalla fine della stagione scorsa, che è molto più flessibile di quanto non gli venga riconosciuto. È passato dal 4-3-3, che era l'idea base del suo calcio, da Tesina a Coverciano, al 4-2-3-1, qualche volta alla difesa a 3 in corso d'opera, una volta anche dal primo minuto, al 3-4-2-1, insomma ce ne ha fatte vedere tante diversioni tattiche di questa Fiorentina, quindi ti rispondo perché no. Anche perché se nella sua mente, e penso sia così, gli manca quell'esterno che non è arrivato dal mercato, trovare una soluzione che possa adattare la rosa che ha in mano, mi aspetto che possa provarci, e conoscendo la sua bravura che possa anche riuscirci. Come la prenderanno gli altri due attaccanti? Io spero Beltran come un'opportunità comunque di crescita, perché avrà in allenamento uno che ha fatto più di 100 gol in Serie A, ne ha fatti credo sui 150 in carriera se sommiamo tutto, e quindi per lui è un'opportunità di crescita anche per capire come segna un attaccante nella nostra Serie A, più di quanto non abbia fatto lui. Zola è stata una scelta sua e credo del suo procuratore di non voler andare via, è stata una scelta un pochino di delusione. Io penso che la Fiorentina abbia tentato anche di trovare una soluzione buona per lui fuori da Firenze, e se questa non è stata accettata o incoraggiata, adesso Nzola dovrà ritagliarsi lo spazio che troverà, e che credo che comunque non mancherà. La Fiorentina, per fortuna, ha l'Europa, ha ancora la Coppa Italia, ha un campionato da giocare da protagonista, insomma tutti alla fine possono venire utili, però Nzola deve rimettersi in coda alla fila.
Però, e poi ti salutiamo, è stato sconfessato da parte del club il lavoro estivo sull'attacco, i 40 milioni spesi per Nzola e Beltran con l'ingaggio di Belotti?
Forse in parte la sopravvalutazione di quello che poteva essere Beltran come prima punta e il carattere ad un livello superiore al quale non aveva mai giocato di Nzola hanno necessitato di un aiuto, e questo aiuto si chiama Belotti. Io non sono sicuro che sia stata sbagliata la scelta estiva, perché hanno preso un giocatore giovane che da tanti era individuato come uno straordinario talento e come prima punta. Io ho personalmente chiesto al Cucio Cambiasso da noi in redazione, gli ho detto scusa, ma Beltran che ruolo ha? E mi ha detto prima punta, è una primissima punta, e lui mi ha giurato anche molto molto buona, molto molto forte, mi ha detto vedrai, è un attaccante molto molto forte, ma è una prima punta, non è un altro tipo di giocatore. E quindi è stato un investimento in prospettiva, perché poi adesso sento dire ah, ma la società non investe in prospettiva. Ha investito tanto in prospettiva su Beltran. Beltran non ha totalmente risposto finora a quelle attese, però stiamo parlando di qualche mese. Torno a parlare di Wenger. Wenger diceva sempre che non si poteva giudicare un giocatore straniero prima dei 6-7 mesi in una nuova realtà, e più o meno forse cominciamo a esserci nelle prossime settimane. Certo. Zola ha deluso caratterialmente. Zola era un'idea giusta tatticamente e per il gioco d'italiano, però ricorderete che io ai vostri microfoni avevo sempre detto io credo che Nzola sia probabilmente più giusto per le idee tattiche di Vincenzo Italiano, ma credo che alla lunga si possa rimpiangere Cabral se parliamo degli ultimi attaccanti della Fiorentina. Oggi Cabral avrebbe fatto molto più comodo di Nzola.
Purtroppo, purtroppo sì. Andrea, lasciamo andare.
Sì, assolutamente.
Lasciamo andare dunque, no, Massimo Marinella.
Stasera sei ottimista per la Fiorentina?
Certo, insomma, c'è anche una partita stasera.
Sì. In tutto questo.
Premesso che io sono sempre ottimista per la Fiorentina a prescindere, e che la Fiorentina è più forte del Lecce, non è una partita facile, e non per il mercato. Io non credo che c'entri niente il mercato né nella mente dell'allenatore né nella mente dei giocatori, però non è una partita facile. Il Lecce non sta ottenendo risultati e anche per questo sarà più pericolosa. Krstovic ha ritrovato il gol nell'ultima partita che hanno perso a Genova, però la Fiorentina è più forte. Gli mancherà Arthur, che non sta attraversando fisicamente un buon momento, ed è un altro forse motivo di riflessione, perché non so la ripresa totale di Arthur quando accadrà, perché è un pochino che ha dei problemi e anche abbastanza evidenti. Poi io ho sempre detto che c'è una Fiorentina con e una Fiorentina senza Arthur quest'anno, però temo, e lo dico con grande rimpianto, che possa per alcune partite essere quella senza Arthur.
Vedremo. Allora grazie mille a Massimo Marianella, buon lavoro.
Ciao Massimo.
Vi abbraccio ragazzi.